Oggi, questa mattina, desidero, per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida del suo Spirito, continuare a condividere con voi dalla parola sul tema dal titolo La Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Quindi leggiamo ancora una volta 1 Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. 1 Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Paolo scrive a Timoteo queste cose. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. Se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora, da questi testi siamo partiti ormai alcune volte fa per cominciare a vedere nella parola di Dio ciò che concerne la Chiesa, ciò che concerne il popolo, ciò che ci concerne questo edificio, no? Come abbiamo visto e l'abbiamo dettagliato e vedremo oggi ancora un'altra metafora che utilizza la parola di Dio, che non è un edificio fatto di pietre, mattoni, come possiamo vedere qui, ma un edificio vivente, fatto di pietre viventi, fatte di uomini e donne che appartengono al Signore e che per lo Spirito di Dio, per la sua grazia, camminano con Lui e lo seguono, lo servono. Questa è la Chiesa dell'Iddio vivente. E c'è un modo di comportarsi nella casa di Dio. Timoteo doveva sapere, e Paolo glielo diceva, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente. Timoteo avrebbe dovuto insegnare, dopo l'Apostolo, alle chiese come bisogna comportarsi nella casa di Dio, ed è importante. Abbiamo visto che la Chiesa, il fondamento della Chiesa è il Signore Gesù, la pietra angolare su cui nasce la Chiesa è il Signore Gesù, perché il Signore ha detto io edificherò la mia Chiesa su questa pietra, cioè su se stesso il Signore Gesù dice io edificherò la mia Chiesa. E non è una cosa io edificherò da questo momento per un po', anche oggi è così. È il Signore che edifica, è il Signore che fa crescere, è il Signore che innalza questo Tempio Santo che è la Chiesa di Dio. La Chiesa è santa perché è purificata dal Signore Gesù, è santificata dalla parola, è santificata dal sangue dell'agnello, ma la Chiesa è santa perché tutto questo di gloria in gloria si produce come realtà nella vita dei credenti. Una vita di santità, una vita che prosegue nella santità. Quindi il Signore è il fondamento, il Signore è la pietra angolare, il Signore è il capo della Chiesa, è il capo della Chiesa, è la testa della Chiesa, è il principio della Chiesa, è colui che fa crescere e che fa prosperare la sua Chiesa. E siccome il Signore ne è il capo, la Scrittura, come il fratello ci ricordava nella sua preghiera, le porte dell'Hades non la potranno vincere perché lui ha vinto e ha trionfato. Quindi non è la forza dell'uomo che permette alla Chiesa di sussistere, che ha permesso di sussistere per 2000 anni, dal giorno di Pentecoste fino ad oggi, ma è la grazia di Dio e la potenza di colui che la guida, del pastore, del vescovo e del benefattore delle nostre anime. Egli presiede la Chiesa e la sostiene. Quando la Scrittura in Ebrei capitolo 1 dice egli sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza, ovviamente egli sostiene anche la nostra vita, oltre a tutto il creato, e la sua Chiesa con la sua potenza. E questo è meraviglioso. Ed è Dio, questo è l'ultimo punto che abbiamo, penultimo punto che abbiamo visto, è Dio che aggiunge alla sua Chiesa. Dio aggiunge alla sua Chiesa. Atti 2,47 abbiamo visto, egli aggiungeva tutti coloro che erano salvati alla Chiesa. Coloro che sono salvati, i veri credenti, cioè coloro che secondo Efesini, capitolo 1, versetto 13, un testo molto importante, avendo udito l'Evangelo della vostra salvazione, avendo creduto all'Evangelo, non si può soltanto dire, ma bisogna anche credere al Vangelo della salvezza, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Questi sono coloro che appartengono alla Chiesa. Chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui, perché è un dono di Dio. Chi non ha il suo spirito non appartiene a Dio. Quindi avendo creduto all'Evangelo per fede, voi avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. E per mezzo di questo voi appartenete alla Chiesa. È un'opera di Dio. Apparteniamo alla Chiesa. Allora abbiamo visto nella Scrittura che la Chiesa è la dimora di Dio, la casa di Dio. Nella Chiesa, nei figli di Dio, dimora lo Spirito Santo, dimora il Signore. E prima Corinzi dice: voi siete il tempio di Dio. La parola dice che chi guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Noi siamo il tempio in cui dimora lo Spirito Santo e abbiamo da Dio il compito di fare sì che questo tempio, il nostro tempio che è la nostra vita e il tempio di Dio che è la adunanza dei credenti, dei suoi figli, non sia contaminato. Perché la scrittura dice che chi guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui. E Dio è serio quando parla. Quando parla Dio è serio. Allora è la dimora di Dio, ma dice la scrittura anche in questo senso la famiglia di Dio. Noi siamo una famiglia di cui il Padre è Dio. Siamo una famiglia, siamo la famiglia di Dio, una famiglia che Lui ha acquistato, che ha adottato. Qualcuno leggeva durante le preghiere che siamo stati adottati, il fratello Giuseppe, siamo stati adottati nella famiglia di Dio. Come scritto anche in Giovanni, coloro che hanno creduto sono stati reputati degni di essere chiamati Suoi figliuoli. Prima eravamo erranti, senza padre e senza madre, senza Dio nel mondo, come dice l'Epistola ai Tessalonicesi, dietro agli idoli muti, ma ora siete stati adottati e avete un Dio, e avete un Padre che si cura di voi. Un Padre che si cura di voi. Dio si cura di noi, si cura di noi. E questo è meraviglioso. Allora un figlio di Dio di fronte a tutto questo, quindi famiglia, dimora, edificio, l'abbiamo letto in Efesini 2, Gesù Cristo è la pietra angolare sulla quale l'edificio ben collegato si va innalzando per essere un tempio santo al Signore. Un edificio non fatto di mattoni e di calce, ma fatto di pietre viventi, di uomini e di donne che vivono per la sua gloria. Allora a un certo punto, l'ultimo punto in cui eravamo arrivati l'altra volta, è questo. Un figlio di Dio dovrebbe chiedersi: dove mi ha messo il Signore? Qual è il posto in questo edificio fatto di pietre viventi che si va innalzando per dare gloria a Dio? Dove mi ha messo il Signore? Io voglio essere lì dove il Signore mi vuole, perché sarà lì che io beneficerò maggiormente della grazia di Dio per me stesso e per coloro che mi stanno attorno. È vero che tutto questo va contro il nostro egocentrismo, dove il centro della mia vita sono soltanto io e solo io, ma il Signore non la vede così. Il Signore ci ha messo come vedremo tra un attimo, l'ultima metafora che usa il Signore nella sua parola, il corpo. Il Signore non la vede così. Non sono solo io. Non sono io. Ogni tanto vi cito quella vecchia pubblicità, no? Che diceva, dove c'era un uomo che tracciava un cerchio, poi girava e diceva: è tutto intorno a me. Questo è l'uomo, è tutto intorno a me. Ma Dio lo vede diversamente. È tutto intorno a Lui. Noi siamo attorno a Cristo, alla sua persona, tutti insieme. E mi piace tanto quel testo, dice, quando dice che tutti insieme, tutti i santi, abbracciano insieme la lunghezza, l'altezza, la larghezza e la profondità dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Con i santi, con gli altri figlioli di Dio, noi possiamo abbracciare più amore, ancora più amore. Possiamo abbracciare più amore nella comunione con i santi. Invece se noi diciamo io, non abbracciamo amore, nessun amore, non abbracciamo, se vogliamo sempre abbracciare noi stessi, no? Come ti abbraccio? Ma il Signore desidera che noi sperimentiamo l'amore nella comunione con i santi, è meravigliosa. Santi intendo i figli di Dio, ovviamente. Quindi un figlio di Dio dovrebbe chiedere: Signore, dove tu mi vuoi? Io voglio essere là, perché è là che io potrò fare la tua volontà. Come vedremo alla fine, potrò crescere, sarò protetto. Tu ti glorificherai nella mia vita. Pertanto questo ci fa capire che il Signore sceglie per noi. È il Signore che ha scelto, è il Signore che ci ha fatto parte di un corpo quando noi abbiamo creduto. È un Signore che ci ha dato delle doti, dei doni spirituali quando abbiamo creduto. È il Signore che dirige la sua Chiesa per i suoi scopi. Quelli di cui ci citava il fratello in Efesini capitolo 1 e in Efesini capitolo 2. Allora leggiamo insieme l'ultima metafora questa mattina per vedere qualche altra indicazione che il Signore ci dà nella sua parola riguardo alla Chiesa. La volta prossima cominceremo a vedere lo scopo della Chiesa sulla terra e poi vedremo cosa il Signore ci darà. Prima Corinzi capitolo 12, al versetto 12 al versetto 27. Sarebbe un testo da leggere perché è in un contesto più ampio, però ne ho preso una parte, cercheremo di contestualizzarlo insieme. Quindi Prima Corinzi, dal capitolo 12, versetti da 12 e 27. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. Questo l'abbiamo già visto, abbiamo ricevuto il battesimo dello spirito quando abbiamo creduto per formare un unico corpo. E questo l'ha fatto il Signore. E noi dobbiamo crederlo. Giudei e greci, schiavi e liberi, quindi ebrei e non ebrei, perché il Signore ha abbattuto il muro di separazione, come dice in Efesini, schiavi e liberi, questo significa in qualsiasi condizione noi siamo. Schiavi e liberi, giudei e greci, abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito. Siamo stati abbeverati di un unico spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo. Non per questo non sarebbe del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro del corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Invece ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. E attenzione, l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Quelle parti del corpo che noi stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggiore onore. Le parti nostre meno decorose sono fatte oggetto di maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra adesso ciascuno per parte sua. Amen. Allora, questo testo è bellissimo, è bellissimo, e ogni qualvolta che lo leggo capisco che la volta prima avevo capito poco. Qualcosa, dice, forse ho compreso qualcosa di più, ma poi se lo rileggo capisco di aver compreso ancora poco, perché è un testo meraviglioso e molto profondo dell'Apostolo Paolo. Questo testo si trova all'interno di un più ampio discorso che fa Paolo dal 12 al 14, che ha a che fare con i doni spirituali, con ciò che Dio dà alla Chiesa affinché la Chiesa possa operare le opere che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Dio ci equipaggia, non dice ora ve la vedete voi, non l'ha detto neanche in Matteo quando ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, perché ogni potestà mi è stata data nel cielo e sulla terra e io sono con voi. Dio ci equipaggia. Questo ci dice due cose. Uno, che senza ciò che Dio ci dà noi non possiamo fare nulla, ma ci dice anche un'altra cosa, che con ciò che Dio ci ha dato, i suoi doni, i doni del suo spirito, noi possiamo per la sua grazia andare avanti e compiere per la grazia di Dio l'opera che Dio, quell'opera che ci ha letto il fratello Giuseppe questa mattina in Efesini capitolo 1, dare gloria a Dio, edificare se stessa, edificare la Chiesa per la gloria di Dio nell'amore. Siccome questo testo che abbiamo letto comincia con un poiché, dobbiamo fare un passettino indietro per capire qual è il tema. I primi 11 versetti, che non abbiamo letto per motivi di tempo, gettano le basi su questa metafora per farci comprendere questa metafora che il Signore utilizza, la metafora del corpo. Uno, l'ho già detto, senza lo Spirito del Signore non solo non apparteniamo a Lui, non siamo parte del corpo, ma non possiamo fare nulla. Infatti cosa dice la Scrittura? E questo è il versetto 3. Vi faccio sapere che nessuno parlando per lo Spirito dice Gesù è anatema o Gesù è maledetto, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Tutto quello che noi possiamo fare per il Signore è per mezzo del suo Spirito. che opera nella nostra vita, la sua grazia, il suo spirito che opera nella nostra vita. Ma anche questo ci suggerisce un altro fatto, che non tutti coloro che dicono Gesù è Signore hanno lo spirito di Dio. Noi non possiamo fare nulla, non possiamo nemmeno dire, confessare che Gesù è il Signore per lo Spirito Santo, ma la parola di Dio ci dice anche che alcuni dicono Signore, Signore e non hanno lo Spirito e quindi non sono parte del corpo. Un esempio, Luca 6,46 scritto: perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Le parole non sono una certezza, quello che conta davvero è la presenza del suo Spirito in noi e palesare ciò che opera il Signore nella nostra vita. Secondo testo, Matteo capitolo 7, versetto 21. Molti verranno in quel giorno e mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi in nome tuo fatto opere potenti, cacciato i demoni, eccetera, eccetera, eccetera? Il Signore gli disse: io non ti ho mai conosciuto. Eppure questi dicevano Signore e Signore. Questo che cosa vuol dire? Che senza lo Spirito di Dio noi non possiamo fare nulla. E quello che conta è conoscere il Signore, quello che conta è l'intimità con il Signore, quello che conta è stare con Lui, quello che conta è fare ciò che Lui ci dice, perché non tutti coloro che dicono Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E il Signore ci rivela la sua volontà, la sua parola e ce la vivifica per mezzo dello Spirito Santo. Chi ha creduto davvero nel Signore, chi si è convertito, sa che per un tempo della sua vita questa parola non diceva assolutamente nulla, ma poi il Signore l'ha aperta, perché è arrivato lo Spirito di Dio. Allora ho potuto comprendere, non con la mia intelligenza, ma perché il Signore me l'ha rivelata. E ancora oggi la parola di Dio si comprende per la sua grazia, e questo è meraviglioso. Noi abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo, un unico corpo. E questo l'ho già detto, coloro che sono stati... hanno creduto nel Signore, hanno ricevuto il sigillo del suo Spirito, sono un unico corpo. Siamo il corpo di Cristo. Chiude questo testo che abbiamo letto con: ora voi siete il corpo di Cristo, membro adesso, ciascuno per parte sua. Quale parte? Quella che Dio ha voluto. Noi siamo nel corpo secondo la volontà del Signore e prendiamo la parte che il Signore ci ha assegnato. Lì noi cresciamo, lì noi siamo benedetti, lì noi portiamo frutto per la nostra vita, per la gloria di Dio e per la Chiesa. E si edifica, come vedremo alla fine, però già ve lo anticipo, nella misura del vigore di ogni singola parte. E che vuol dire, per prendere un esempio antico, nel contesto in cui noi siamo nati, quello del cattolicesimo, e non voglio fare del cattolicesimo certamente il male più grosso, ce ne sono altri. C'era il prete, la mattina, uno si alzava alle 9.48, alle 9.50, alle 10 era davanti al prete, oh, c'è il prete che si è preparato, siamo a posto. Bravo, bella, mi è piaciuta l'omelia, arrivederci. E dopo le 11 facevamo quello che ci pareva. Non è così che funziona nel corpo di Cristo. Non c'è il prete che si prepara, ma c'è il corpo che si prepara alla presenza del Signore. E questo si vede anche nell'Antico Testamento. Santificatevi, perché domani Dio sarà in mezzo a voi. E lì c'erano i tuoni, lì c'erano le saette, lì c'era il fumo che usciva dalla montagna. Qui non ci sono tuoni, non ci sono saette, non c'è fumo, ma c'è lo Spirito di Dio. Perché il Signore Gesù ha detto che quando due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono là, nel mezzo di loro. Non lo vediamo, io con questi occhi non lo vedo, però so che c'è Gesù, col suo Spirito, in mezzo a noi, che presiede la sua adunanza. Questa, come tutte le altre chiese che sono sparse nel mondo, chi sotto le bombe, chi perseguitato, chi nella libertà che abbiamo noi di riunirsi. Lo stesso Spirito presiede la Chiesa. Siamo un sol corpo. Quindi questo è il primo. Coloro che hanno ricevuto lo Spirito di Dio sono un sol corpo. Corpo, un insieme di membra. Un altro punto importante, che è il secondo dei primi versetti, guardate dal versetto 4 al versetto 6, diversità medesimo, varietà medesimo. Noi siamo diversi, il Signore ci ha dato doni diversi e ha dato un dono differente a ciascuno di noi, oppure una sfaccettatura del medesimo dono differente, ma colui che lo ha dato è lo stesso Dio, e con sapienza e intelligenza ci ha messi nel suo corpo, come ha voluto, con sapienza, con intelligenza, diversità ma vi è un medesimo. Infatti la scrittura dice, a conferma di questo, nel testo che abbiamo letto, Dio ha collocato ciascun membro del corpo come ha voluto. Che meraviglia! Che sapienza il Signore! Io ogni tanto rileggo Romani e mentre Paolo pensa a Israele e mentre la sua mente, che aveva visto rivelazioni eccelse al terzo cielo e altre di cui Paolo non ci dice, che a un certo punto si deve fermare. Ogni tanto Paolo si ferma mentre scrive queste cose e dice: oh profondità della ricchezza della gloria di Dio. Perché quando noi meditiamo queste cose ci entrano nel vero del cuore, dobbiamo un attimo fermarci e dire: oh profondità della ricchezza della gloria di Dio. Come sono ininvestigabili i tuoi misteri, altro che sapienza umana. Come sono ininvestigabili i tuoi misteri e così profonde le tue glorie. Paolo spesso si fermava, la Bibbia, i sapienti l'hanno chiamata dossologie, parola di lode, doxa, logos, parola di lode, perché a un certo punto Paolo si doveva fermare e doveva lodare il Signore per la potenza delle rivelazioni. E quando noi raccogliamo queste cose, quando la Chiesa, il corpo di Cristo raccoglie queste cose, si deve fermare, ci ferma. Quando noi nella nostra meditazione ci fermiamo un attimo, diciamo: oh Signore, quanto sono profondi i tuoi pensieri, quando sono insondabili le tue vie. Come fa questa mia misera testa ad avere capito queste cose se non fosse il tuo spirito? Come dice prima Corinzi capitolo 2, quando dice: le cose che gli occhi non hanno veduto, che le orecchie non hanno udito e che non sono salite nel cuore dell'uomo, tu le hai rivelate per il tuo spirito a coloro che ti amano. Che meraviglia, tutte queste parole sono meravigliose. Dio ha fatto con sapienza e per il nostro bene, per il bene nostro e per il corpo intero. Ha messo ciascun membro nel corpo, e qui sta parlando di giudei e greci, schiavi e liberi, sta parlando di tutto il corpo, di tutto il corpo, di tutti i figli di Dio sparsi per il mondo, ma sta parlando anche di questa piccola realtà. Dio ha fatto con la sua sapienza e ci ha posti l'uno di fianco all'altro affinché fossimo uniti. Uniti nell'amore, uniti nella grazia, uniti nella gloria, uniti nella santità, uniti nella giustizia. La vostra giustizia è la mia giustizia. Ed è meraviglioso, perché siamo uno. Se io soffro, soffrite voi. Se io cado, cadete voi. È normale, perché così succede con il corpo. Se io pecco, il peccato non viene imputato a voi, viene imputato a me. Ma voi soffrite le conseguenze, perché siamo un corpo. Guardate cosa succedeva a Israele quando un uomo peccava. Lui veniva tolto di mezzo. E queste sono cose che sono state scritte per il nostro ammaestramento. La sua famiglia era tolta di mezzo. Ricordate Acan? E tutto il popolo si fermava e veniva scosso. Ricordate il peccato di Aronne, della sorella di Aronne, sorella di Mosè? Il popolo si fermò. E Maria, mi pare si chiamasse, venne messa fuori dal campo. Così succede con noi. Tutte queste cose sono scritte per il nostro ammaestramento, perché siamo parte del corpo. Siamo un corpo. E noi potremmo dire, ecco perché a un certo punto l'Apostolo Paolo, che riprende questo punto, dice: noi potremmo dire, siccome io non sono, allora non sono. Siccome io non sono, allora non sono. Potremmo dirlo. Ma questo non cambierebbe niente. Perché se siamo figli di Dio, tu sei. Allora se tu dici non sono, no? Fai del male a te stesso e fai del male ai tuoi fratelli. Siccome io non sono, allora non sono. Non sono occhio, allora niente, via, chiudiamo. Non sono piede, arrivederci e grazie. Non è così che funziona. Non funziona così, altrimenti vedreste tutte persone senza piedi, fuori o senza mani, girare, perché la mano a un certo punto ha chiuso i battenti e ha detto: siccome non sono occhio me ne vado. Non funziona così, non è così nella Chiesa di Dio vivente. Colonna e base della verità. È meraviglioso, sono esempi semplici, lo capisco. Paolo li fa semplici perché ha detto: siccome tu Alessio non capisci niente, devo fare un esempio semplice. Così forse puoi capirlo anche tu. Siccome non sono, allora non sono. Non è così. Dio ha collocato ciascun membro nel corpo. Quanto è meraviglioso quando un membro, come nel nostro corpo fisico, funziona come deve funzionare. Guardate, quando noi stiamo bene non ci accorgiamo di niente. Quando tutto il nostro corpo sta bene, noi non ci accorgiamo di niente. Ma appena un organo, una minima parte del nostro corpo, comincia, e qui abbiamo l'esperto, c'è Piero che è medico, comincia un attimo a andare fuori in fase, no? Allora cominciamo subito, oh, cos'è? Cos'è? Anche se è un piccolo, vi racconto un esempio, così ci capiamo. Tempo fa, qualche mese fa, siamo andati un paio di giorni, 3 giorni, a Parigi con la mia famiglia, E nell'ultimo abbiamo camminato, perché è il luogo dove si cammina. L'ultimo giorno ho cominciato a sentire male un piede, guardate. Siccome abbiamo camminato molto, oppure ho sbattuto, non so cosa sia successo, a un certo punto ho cominciato a sentire male all'alluce del piede destro. Perché si era spezzata un'unghia o si era piantata e mi aveva forato una piccola parte dell'alluce del piede destro. Io dovevo camminare. Quindi ho cominciato a zoppicare perché dovevo andare a casa. Eravamo anche l'ultimo giorno, quindi avevamo anche le valigie in giro. Quindi ho cominciato a camminare un po' storto perché per non appoggiare il peso. Ma per farla breve, il giorno dopo avevo male anche tutte le anche. E poi avevo male anche alla schiena. E poi anche il collo mi tirava un po'. Perché? Perché una piccola parte aveva smesso di funzionare a dovere. E io ho pensato proprio a questo. Una piccola parte aveva smesso di funzionare. E tutto il corpo ne soffriva. Tutto il corpo. Pensate quando la scrittura dice: voi siete il corpo di Cristo, membro ciascuno per parte sua. Io ci ho pensato e ho detto: Signore, non ho capito niente di prima Corinzi 12, non ho capito niente. Quel piccolo esempio, perché quando negli altri giorni in cui tutto il mio corpo funzionava, almeno per quello che io posso sapere, funzionava bene, non mi dava sintomi, tutto era a posto, ma è bastato un piccolo alluce dolorante in un piccolo spazio che ne ha subito tutto il corpo. E così è per il corpo di Cristo, se noi lo credessimo veramente. Ed è meraviglioso, così è per il corpo di Cristo. Ogni membro del corpo svolge la sua mansione per permettere la vita di tutto il corpo. Questo è l'esempio che impariamo dal corpo fisico. Ogni membro del corpo svolge la sua mansione per permettere la vita dell'intero corpo. Così nella Chiesa ogni manifestazione dello Spirito, ogni dono, viene praticato nella Chiesa per permettere la crescita, l'edificazione, la grazia e la vita di tutta la Chiesa. In ambito macro, quindi di tutto il corpo di Dio, corpo di Cristo sparso per il mondo, e in ambito micro, questo piccolo corpo, questa piccola realtà locale che noi rappresentiamo per la sua grazia. E questo è vero ovunque. E così lo Spirito del Signore fa sì che vi sia in noi un dono affinché tutta la Chiesa ne possa beneficiare. Infatti il vero dono, come dice la Scrittura, e l'abbiamo letto qua, e lo leggiamo dalla parola di Dio, ora, dal versetto 7 di 1 Corinzi 12, ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Questo è importantissimo, per l'utile comune. Cioè il dono che ha Raffaele è per l'utile comune. Il dono che ha Piero è per l'utile comune. Il dono che ha Lia è per l'utile comune, eccetera. Tutti i nostri doni sono per l'utile comune, per fare del bene a noi stessi, perché mentre noi pratichiamo e prendiamo il posto che Dio ci ha dato nel corpo, facciamo del bene a noi stessi e facciamo del bene alla Chiesa di Dio. A questo piccolo corpo, e non ce ne accorgiamo, ma anche all'intero corpo di Cristo, è sparso per il mondo, per l'utile comune. Un dono che non sia per l'utile comune non è un dono di Dio. Infatti spesso ci sono gli autoproclamati, che poi si va a sondare, spesso sono le loro tasche che devono avere utile e non la Chiesa di Dio. Quello non è un dono, almeno non è un dono dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo sono per l'utile comune, per il bene del corpo, per il bene nostro e per il bene della Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Un altro forte messaggio di questo esempio del corpo che io ho raccolto per me stesso è questo, che se le membra sono congiunte sopravvivono, ma se un membro si distacca, muore. Non so se avete mai riflettuto su questo. Se noi ci amputiamo una mano, la nostra mano imputridisce, muore. Ma fin tanto che è attaccata al corpo ed è in comunicazione col capo, la mano funziona. Questo piccolo esempio è esattamente ciò che succede nel corpo di Cristo. Intanto che noi siamo in comunione col capo. E per essere in comunione col capo, guarda caso, dobbiamo essere insieme al corpo. Perché se io stacco questa mano, la mano non è più in comunicazione col capo, non ci sono più segnali elettrici che arrivano alla mano e la mia mente non la controlla più, il mio cervello non la controlla più. E così è fondamentale, anche nella Chiesa di Dio, se noi siamo in comunione col capo, siamo in comunione anche con i fratelli. Per questo Giovanni scrive, se uno odia suo fratello e dice amo Dio, è un bugiardo, la verità non è in lui, non può essere così. Perché se tu sei legato col capo, il capo comanda di essere in comunione col corpo. Ecco perché è fondamentale ogni qualvolta, e guardate, qui siamo al capitolo 12, dice voi siete il corpo di Cristo, e al capitolo 11, lo vedremo se vorrà il Signore più avanti, che abbiamo letto poc'anzi, il Signore spiega ai Corinzi che è fondamentale che chi non discerne il corpo di Cristo mangia indegnamente, se non discerne il corpo del Signore, se non discerne che nel pane è simboleggiato il corpo del Signore che è stato spezzato e nel vino è simboleggiato il corpo del il sangue del Signore che è stato versato. Ma se non si discerne che voi siete il corpo di Cristo, allora si mangia indegnamente e c'è un giudizio. Al tempo dei Corinzi, molti dei giudizi, lo dice Paolo, molti tra voi sono infermi e malati e parecchi morivano, perché Dio era serio sulla questione. E lo è anche oggi. Allora, ogni membro è nel corpo per la sua mansione. E noi, guardate, non possiamo dire, un figlio di Dio non può dire, io non ho bisogno di te. Non ho bisogno di te. Questa è la frase più egocentrica che noi possiamo dire. Io non ho bisogno di te. Ma come? Dio ti ha detto che sei nel corpo di Cristo. Come vuol dire non ho bisogno di te? Queste non sono mie parole, sono parole di Dio. Invece sono molte membra, ma un corpo unico. L'occhio non può dire alla mano. E questo è un esempio pratico del corpo umano per passare un messaggio spirituale che io, che capisco poco, possa capire. Rivelazione per la grazia del Signore, non certo per mia intelligenza. L'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Non è possibile. È una frase che si può proclamare, talvolta l'ho sentita anche proclamare. Io amo il Signore e sono a posto. Ma cosa sei a posto? Non sei proprio a posto per niente. Perché il Signore ti dice di amare tuo fratello e tua sorella. Allora non è che amando fratelli e sorelle ami il Signore, ma se ami il Signore ami anche. È una conseguenza, come le opere e la fede. Giacomo dice, se tu non hai opera, la tua fede è morta. Ed è vero, un figlio di Dio opera, perché lo Spirito continuamente. Se uno non opera, non ha fede, la sua fede è morta, non esiste. Non esiste. E questo non vuol dire che tu sei salvato per le opere, ma vuol dire che la tua fede non è vera, non è provata, non esiste. Perché anche i demoni dicono che c'è un Dio solo. Anche i demoni. E questo è fondamentale. Poi conosce il Signore i cuori. Però Giacomo parlava per lo Spirito Santo quando diceva che se non vi è un seguito, se non si vede che Cristo opera in te, allora la tua fede è morta. Non esiste. Che meraviglia. Che chi è attaccato al capo è attaccato al corpo e ama il fratello. E questo anche serve anche con cartina al tornasole. Tutti noi possiamo avere dei momenti in cui siamo un po' sbandati. Allora dobbiamo capire che laddove abbiamo perso un po' questa connessione, vuol dire che forse dobbiamo rivedere un attimo il nostro rapporto con il Signore, chinare le ginocchia e dire: Signore, sono un malvagio, ma la tua grazia è con me. Io ti voglio amare. Io, amando te, voglio adempiere quella parola che tu hai scritto. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Matteo 13, verso 35. Questo è meraviglioso. Non possiamo dire non ho bisogno del fratello. Io non lo posso dire di non aver bisogno. Voi lo sapete, diverse volte la parola di un fratello ha dato respiro all'anima mia. Era turbata. Quante volte mi sono seduto in quella sedia, la parola di un fratello mi ha riscaldato il cuore. Io non posso dire non ho bisogno di te. Non posso dirlo. Che meraviglia. Quante volte la parola di un fratello mi ha anche dato delle vergate, perché il Signore dice: io castigo colui che amo, l'abbiamo visto anche giovedì sera nella lettera alla chiesa di Laodicea. Io correggo e flagello il figliuolo che gradisco, perché io lo voglio del bene per lui. Io voglio che lui vinca, voglio che vinca, che entri nella mia vittoria. E allora lo flagello, perché ho visto che ha preso una strada un po' storta. Noi invece gli daremo una bella caramella col nostro amore umano. Prendi la caramellina, stai andando nel burrone, ma prendi la caramellina. Invece il Signore va bene, anche se pesti i tuoi va bene, se fai del male va bene, se pesti i tuoi compagni va bene, va tutto bene. È un piccolo, è ancora piccolo, non le capisce queste cose. Poi il piccolo a 15 anni ti tira una coltellata, perché quando era il momento di svergare piccolo, non le capisce queste cose. Riflettiamo sulla parola di Dio, perché la parola di Dio è sì, amen, è importante. È così, la correzione è fondamentale. Quando vedremo la correzione nella Chiesa è fondamentale, ma per il nostro bene, per il mio bene. Fratello Sauro diceva, meglio saperle adesso certe cose che saperle dopo. Quanto è vero. Meglio saperle prima le cose che saperle poi. Meglio saperle, perché se le sappiamo, come ci ha detto Apocalisse, ravvedetevi. C'è tempo di ravvedimento, il Signore desidera che noi ci ravvediamo, il Signore vuole che io mi ravveda nei punti della mia vita che ancora sbandano, per la sua grazia, alla sua gloria, il giorno quando il Signore sarà alla sua presenza per grazia, i miei ravvedimenti per la sua grazia saranno la sua gloria. Io, Signore, ero un bestemmiatore, un infame, avevo questo e questo, ma la tua grazia nella mia vita mi ha cambiato. Il tuo spirito mi ha trasformato di gloria in gloria. E quel giorno potremo dire: a te sia tutta la gloria, a te soltanto sia tutta la gloria. Poiché io ero solo un povero mentecatto, incapace e non sapevo niente. E ancora oggi non so niente, se non fosse per la grazia di Dio. Nel corpo sono necessarie tutte le membra. Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune. Nel corpo sono necessarie tutte le membra. Quante volte ho sentito dire: ma io non... No, no, tu sei necessario! Assolutamente! Sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, sei necessario. Non lo dico io, lo dice il Signore. È necessario che tu prenda il tuo posto nel corpo e usi il tuo dono in favore della Chiesa. Perché se no, se tu ti tiri indietro, il tuo dono si spegne, lo spirito si contrista in te stesso e nella Chiesa. Ma se tu hai un dono, usalo per la grazia di Dio. Tutte le membra, il corpo ha bisogno di tutte le membra, non ce n'è una. Anche dell'alluce o di quel micro pezzo di alluce che è forato, il corpo ne ha bisogno per camminare. Ha bisogno della mano, ha bisogno degli organi esposti, quelli che si vedono di più, ma anche degli organi interni. Possiamo dire al fegato: ah, siccome tu sei interno e non ti vedi, puoi anche smettere di funzionare. Non funziona così. Funziona! Il Signore l'ha posto nel corpo secondo la sua volontà. Tutte le membra servono. Non lo dico io, lo dice il Signore. Tutte le membra, perché la manifestazione dello Spirito, i doni di Dio sono dati per l'utile comune, perché tutti ne possiamo beneficiare. Ed è bellissimo. Il dono dei fratelli è il mio dono. Perché? Perché sono parte dello stesso corpo. Io ne posso usufruire, ne posso godere. Guarda che bel fratello, guarda che bel dono che ha dato il Signore a mio fratello, e io lo godo perché sono parte dello stesso corpo, io lo godo. Che meraviglia quando possiamo vedere l'opera di Dio in noi, quando vediamo ciò che il Signore fa nelle nostre vite e dire: guarda che meraviglia Signore, guarda che opera che sta facendo, oh che bello anch'io, oh Signore. Oppure quando possiamo dire: oh, c'è quel fratello che soffre, anch'io soffro con lui. Oh, c'è quel fratello che è onorato, anch'io lo voglio onorare. Anche questa è una parte che solo il Signore può fare. Quando c'è qualcun altro di onorato, o che non siamo noi, anche io lo voglio onorare. Mio fratello, lo voglio onorare. Non come Caino, che ha detto: sono io il guardiano di mio fratello? E cosa aveva fatto prima? Vieni nel campo, devo far vedere una cosa. Bam! L'ha ammazzato. Il Signore gli ha chiesto: dov'è tuo fratello? Sono io il guardiano di mio fratello. Ma il Signore aveva visto tutto. Aveva visto tutto. Perché il sangue che tu hai versato grida. Come a Sodoma e Gomorra, il grido di quello che succede in quella città sale. Allora sono sceso, usando una parola, certamente il Signore non aveva bisogno di scendere per sapere quello che stava succedendo, però il Signore, l'angelo dell'Eterno, è sceso per andare a vedere. Nel corpo sono necessarie tutte le membra. Noi raccogliamo, e questo è l'ultimo punto che vediamo oggi, il vigore di cui è necessario nella parola di Dio. Leggiamo ancora un altro testo dal libro degli Efesini. Così oggi con il caro Giuseppe siamo partiti da Efesini e leggiamo un altro testo in Efesini, al capitolo 4, verso 7. Efesini, capitolo 4, verso 7. Bellissimo esempio del corpo, bellissimo esempio che ci dà Paolo per lo Spirito Santo, dalla prigione ai credenti di Efeso, per vedere che cosa, per poter spiegare che cosa è realmente il corpo di Cristo e vedere qual è la benedizione di prendere il proprio posto nel corpo. Ma ciascuno di noi, e si mette lui stesso all'interno di questo, la grazia è stata data secondo la misura del dono largito da Cristo, perché è Cristo che largisce ogni dono, però per mezzo dello Spirito Santo. Dice: lo Spirito dà i suoi doni secondo la sua volontà. Egli è per questo che è detto: salito in alto, egli ha portato in cattività un grande numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, cosa vuol dire? Se non era anche egli disceso nelle parti più basse della terra, colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, ed è solo una piccola parte dei doni che vengono menzionati. Guardate perché li ha dati, per il perfezionamento dei santi, nel corpo i santi, i figli di Dio vengono perfezionati. Perfezionare, perficere vuol dire completare, vengono portati a compimento nel corpo, per l'opera del ministero, quindi per le opere che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo affinché le pratichiamo, per l'edificazione del corpo di Cristo. Il corpo viene costruito, edificato, e noi riceviamo il bene di tutto questo essendo nel corpo del Signore. Altro che io non ho bisogno di Lui, altro che, vedete come tutta questa affermazione è contraria a ciò che dice il Signore, totalmente opposta. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Guardate che meraviglia. Finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, tutti i credenti, tutti i figliuoli di Dio, all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio. Come? Io conosco il Signore lo conosciamo e giorno per giorno lo conosciamo sempre di più. Non è dire sì, 38 anni e 43 giorni fa ho conosciuto il Signore e poi ho fatto quello che mi pareva. Non funziona così. L'Apostolo Paolo ai Filippesi scrive che io mi sono sbarazzato di tutto e voglio e l'ho fatto per conoscere Cristo. E tutti i giorni la mia vita è per conoscere Cristo, la comunione con le sue sofferenze, la comunione con Lui. Altro che, per l'opera del ministero siamo arrivati all'unità e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Allo stato di uomini fatti, guarda, il Signore desidera che un credente cresca. Chi lo desidera? E ha fatto sì che vi siano dei doni affinché i credenti possano crescere stando insieme, edificandosi gli uni gli altri nella parola, con lo Spirito di Dio, nell'amore, nella pratica della sua parola. Noi teniamo edificati e cresciamo allo stato di uomini fatti, evidentemente anche di donne fatte, uomini nel senso di essere umano, allo stato di uomini fatti, fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Certo che la perfezione la raggiungeremo solo alla presenza del Signore. Ma questo non ci distoglie dal fatto che noi dobbiamo crescere verso di Lui. Amen. Crescere verso di Lui. Perché, ve l'ho già detto tante volte, se noi guardiamo un bambino di 3 anni e poi torniamo 20 anni dopo e lo vediamo ancora di 3 anni, che malattia ha questo bambino? La prima cosa che ci viene in mente: è malato? Cosa ha fatto? Perché non è cresciuto? Dio ha questa idea per noi affinché cresciate allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. E oggi questo è assolutamente fondamentale, non essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Basta una connessione a internet e una cravatta e uno può parlare di Gesù. Ma non è così che funziona. Non possiamo essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. E questo succede se noi siamo nella parola, se noi siamo ancorati alla parola di Dio. Non funziona così. Oggi è troppo facile. Molte dottrine, guardate cosa sono, molti insegnamenti che vengono insegnati. Guardate cosa dice: affinché non siamo più dei bambini sballottati qua e là nei video, in tutte quelle cianfrusaglie che girano per internet. Quando vi arrivano certe cose dovete fare un bel cancella, non lo voglio, ti blocco se mi mandi una cosa del genere, non la voglio, cancella, affinché non siamo più dei bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. Frode, sapete il termine frode nel greco viene da dado, questo termine. Perché i dadi erano il simbolo della frode, no? I dadi sono sempre truccati, no? Frode degli uomini. Gli uomini vogliono frodare, vogliono ingannare per il loro tornaconto personale. Per l'astuzia delle arti, nelle loro arti seduttrici dell'errore. Quindi frode degli uomini, venti di dottrina. La parola di Dio è piena. In Atti capitolo 20 è scritto: guardaci. Attenzione che dentro entreranno dei lupi rapaci. Ma dove? Nella chiesa entrano i lupi rapaci. E altri testi: per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. Ma guardate qual è il vero scopo del corpo: ma che seguitando verità nell'amore. Quindi seguendo la verità, seguendo Cristo, seguendo la sua parola, nel corpo, nell'amore. Perché l'amore si sperimenta prima di tutto nel corpo di Cristo. Poi all'esterno, seguitando verità e carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, ed il capo è sempre Cristo. Da lui, da lui, quindi in comunione col capo, in comunione col corpo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso. Ben collegato e ben connesso, dice la scrittura, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Quindi non c'è una giuntura, non c'è un figlio di Dio che sia inutile nella casa dell'Iddio vivente. L'aiuto fornito da tutte le giunture si muovono esercitando la grazia di Dio nei doni che ci sono stati dati. Trae il proprio sviluppo. Il corpo si sviluppa nella misura del vigore di ogni singola parte. Il vigore di ogni singola parte. Il corpo si sviluppa per edificare se stesso nell'amore. Quindi chiudo qua per oggi. C'era un altro testo, quindi edificazione abbiamo visto, perfezionamento, crescita, protezione. Nel corpo di Cristo c'è anche protezione. Protezione dalle false dottrine, dall'astuzia degli uomini che vogliono, come dice l'Apostolo Paolo, negli ultimi tempi ce ne saranno molti che vorranno trarre a sé per loro interesse. Normalmente dietro c'è sempre una questione economica, di denaro. Ringraziamo il Signore per la sua parola che ci dà di poter vedere cose meravigliose che noi non possiamo comprendere e non possiamo interiorizzare se non per lo Spirito di Dio che Egli ci ha dato. Ringraziamo il Signore per essere parte di un corpo, ringraziamo il Signore perché ci ha fatto un membro della sua Chiesa e benediciamo il Signore perché non ci ha lasciato sguarniti ma ci ha dato i suoi doni affinché la sua gloria possa essere proclamata ora e per sempre in Cristo Gesù. Amen.